In tempi ottimali sulla raccolta differenziata, grazie al lavoro della Giunta di Leonardo Sileo, che ha lavorato su questo provvedimento, grazie allo sforzo delle associazioni che hanno contribuito nella diffusione, in modo particolare nella sensibilizzazione delle famiglie. Io credo che i risultati raggiunti, siamo quasi sotto il 60% sulla differenziata, partivamo dal 9%, siamo arrivati al 60%, io credo che rappresenta un punto di non ritorno. Un punto di non ritorno perché noi giovani crediamo che il futuro passa anche attraverso queste scelte. E sulla raccolta differenziata io credo che vada continuato il lavoro di investimento, di sensibilizzazione, di aprire questi momenti di formazione alle scuole, ai ragazzi delle nostre scuole, perché è da lì che riparte il futuro della nostra comunità. Ricordo anche il mantenimento dei servizi, molti dei nostri servizi sono rimasti, quando altri comuni hanno dovuto scegliere se tagliare i servizi sociali o il trasporto pubblico perché non riuscivano a chiudere i propri bilanci, e in questi momenti diciamo anche l'attenzione e il risparmio certosino e l'oculatezza economica hanno portato a riuscire a tenere dentro tutti i servizi al cittadino. Penso al piano commercio, lo dobbiamo rilanciare, lo dobbiamo rafforzare, lo chiedono i nostri commercianti, lo chiedono i nostri imprenditori. Penso al turismo, al castello di Lagopeso, al grande slancio che ha avuto grazie al mondo di Federico II, e penso anche a un'opportunità che abbiamo noi giovani e che diciamo viene messo al servizio di tutta la comunità, l'implementazione della rete Wi-Fi che di qui a breve partirà e che è un punto di accesso per tutti. L'idea di stare con i piedi ad Avigliano ma con la testa nel mondo e la possibilità che il comune si mette al servizio dei cittadini è un sinonimo di grande attenzione alla persona e al cittadino. Io credo che molto è stato fatto, ma anche molto resta da fare. Le condizioni le conosciamo bene. Se io faccio sempre questo esempio, se avessimo avuto tanti soldi o tante possibilità economiche e finanziarie, anche il sindaco e la giunta avrebbero voluto vedere una condizione di viabilità migliore, senza diciamo le buche, per dirla diciamo come i cittadini ce la pongono. Io penso che dobbiamo fare questo scatto in avanti anche con le grandi difficoltà, perché poi dalle grandi crisi escono fuori le migliori opportunità per la nostra comunità. Dobbiamo passare, come diceva Tommaso Campanella nella Città del Sole, dall'utopia, cioè quel luogo inesistente, ideale, all'utopia, cioè il luogo felice, il luogo bello, dove noi davvero possiamo pensare di non scrivere, come disse il sindaco, come ci dicemmo all'inizio della prima seduta del Consiglio Comunale, il libro dei sogni, l'aveva chiamato qualcuno, ma un luogo felice dove davvero si possa realizzare. Le cose da fare ci sono, io ritengo primaria anche la scuola, e anche questa questione dell'ITS va seguita, il centro-sinistra seguirà e attenzionerà bene la situazione, l'ITS con indirizzo energetico. Noi fino adesso la delibera diceva dei luoghi dove dovevano essere i poli formativi che sono stati individuati, ma gli ITS possono essere allocati in un luogo qualsiasi, e quindi io penso che dobbiamo attenzionare al bando che uscirà per quando indicheranno i criteri, quindi anche sulla scuola, se riusciamo a lavorare bene, noi come centro-sinistra garantiamo la nostra grande attenzione sulla scuola e sulle opportunità che questo territorio offre, tra cui l'istruzione, la scuola e l'istruzione dei nostri ragazzi. Io penso che un futuro più roseo, sindaco, anche se tra mille difficoltà, tra mille sforzi, penso alle emergenze quotidiane, alle persone che lei, sindaco, riceve quotidianamente, al far fronte alle difficoltà di tutti quanti. Io penso che solo un grande centrosinistra con un principio di servizio al cittadino e alla nostra comunità possa rilanciare questa nostra appartenenza seria, viva, e che non crede di cedere il passo a falsità che spesso vengono dette, ma crede di poter far di nuovo volare in alto questa comunità con l'impegno di tutti. Annuncio pertanto il voto positivo del gruppo di maggioranza sul consuntivo 2012.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, soltanto brevemente, perché abbiamo altri punti, per dare alcune risposte e per qualche piccolo commento, non fosse altro, insomma, per salutare il lavoro svolto da Mimì Pace e di buon auspicio per l'insediamento del nuovo capogruppo Summa. E vorrei partire da una considerazione politica che in qualche modo, diciamo, sarà sicuramente oggetto di prossimi dibattiti, è mancata alla discussione di questa sera ed è emersa in parte nelle cose dette qualche istante fa. Mi riferisco agli esiti elettorali, mi riferisco alla condizione di grave difficoltà che sta attraversando questo Paese, le sue istituzioni democratiche, il malessere profondo che molti cittadini hanno espresso nelle forme democratiche che avevano a disposizione, in quello che sta accadendo in questi giorni anche nella massima assise regionale. Lo dico perché anche queste vicende purtroppo in qualche modo, diciamo, offendono l'immagine di quanti come noi provano con grande spirito di servizio, con grande spirito pubblico a seguire le proprie passioni e i propri ideali. Insomma, ognuno di noi vive con grande difficoltà questo momento, soprattutto chi ne ha, diciamo, la responsabilità e prova a superare una fase difficile che, e questo è il tema mi pare più importante, caratterizzerà ancora per qualche anno la vita politica, sociale e economica delle nostre comunità. Lo dico perché al di là, diciamo, delle cadute di stile che stanno sempre non solo da una parte, al di là di tutti gli elementi di contrapposizione, di divisione che ci sono e rimarranno, penso che attraversiamo veramente un passaggio storico che rimanda a diversi decenni fa, con una condizione di malessere sociale ai limiti della reazione e dell'esplosione, e credo che ognuno di noi, a partire dal sottoscritto, ha il dovere in qualche modo di profondere il massimo sforzo e cercare di dare il massimo contributo, anche attraverso una migliore partecipazione, diciamo, non solo decisionale, ma anche propositiva, a partire dal lavoro delle commissioni. Io penso che sia forse arrivato anche il momento di uscire di più all'esterno e di provare a interloquire con i cittadini, almeno per trasferire lo sforzo che viene compiuto. Poi questo sforzo non sempre produce i risultati attesi. Questo però credo sia, diciamo, l'obiettivo, la funzione nei diversi ruoli che ognuno di noi deve assolvere. E volevo partire da questa riflessione perché anche il lavoro, il dibattito che, diciamo, avremo nelle prossime settimane, di qui a breve discuteremo di bilancio e di previsione, ma insomma mi aspetto appunto per la situazione complessiva più generale la necessità di ritornare sulle questioni e provare ad accelerare il più possibile. Io spero che nel rispetto delle singole distinzioni, al di là di qualche battuta, prevalga poi lo spirito democratico e costruttivo che credo ognuno di noi, ognuno dei consiglieri seduto in questo Consiglio, ha e mantiene forte come punto di riferimento. Fatta questa premessa, diciamo, politica, consentitemi solo su alcune questioni di dare degli elementi, diciamo, di riflessione al dibattito e in qualche modo anche di risposta alle questioni. Parlare di sviluppo economico in questo momento credo che sia, diciamo, il mito di qualsiasi amministrazione. E io non lo cercherei nelle leggi o negli statuti. Insomma, credo che ci sia un'emergenza generale legata all'occupazione, alla necessità di creare opportunità, che va ben oltre quello che si legge e che si scrive. Certo, un paese che ormai non cresce da diversi anni, la Germania vive la nostra stessa crisi, eppure ha un PIL con oltre 2 punti percentuali di crescita. Parlare di sviluppo con una disoccupazione che nel 2014 toccherà il 12% è quanto mai complicato e difficile, per cui io credo che dovremmo concentrarci sulle cose importanti da fare, alcune diremo questa sera, altre sicuramente le riprenderemo nel bilancio di previsione, e provare a migliorare questo senza cercare, diciamo, altri miti che in qualche modo ci allontanano da queste questioni. E vado rapidamente su 2 o 3 punti che avevo appuntato. Raccolta differenziata. Noi siamo uno dei pochi comuni del bacino centro che, insieme a Pietragalla, gli altri stanno per partire, per fortuna, hanno avviato questo meccanismo di raccolto. I risultati sono eccellenti per merito dei nostri cittadini. I numeri che sono rappresentati in bilancio non tengono conto di altre voci, in realtà c'è una componente di costo cosiddetto indiretto che non viene caricato, diciamo, lo dico perché veniva fatto notare, diciamo, l'equilibrio ormai tra costo del servizio e introito. Questo era peraltro un obbligo di legge. Ci sono costi indiretti, li dico rapidamente, insomma è chiaro che lì non sono caricati costi di struttura, su quel costo dovrebbe essere ripartito. Immaginate che su 1,5 milioni di euro rappresenta, credo, il 15-20% della spesa corrente, quindi dovrebbe essere caricata anche la corrispondente voce di spesa di personale che direttamente o indirettamente lavora su quel servizio. Faccio un esempio banale, ma non voglio entrare nei tecnicismi. Noi abbiamo programmato un'attività di controllo con i vigili, che ovviamente non sono caricati come costo del servizio sul smaltimento rifiuti, perché è funzionale, diciamo, un'azione di controllo che deve far crescere la raccolta differenziata. Ma volevo concentrarmi su 2 aspetti. Il primo, noi, e lo abbiamo detto anche in sede di assestamento, laddove i numeri vengono confermati, come diciamo è accaduto nel primo anno di esercizio a regime del servizio, abbiamo la necessità di dare dei segnali concreti soprattutto a quelli che producono una quantità significativa di rifiuti che consente l'abbattimento, tanto per essere chiari, i ristoranti che producono umido, che oggi conferito a 85 euro ci fa risparmiare i 2/3 rispetto al costo di conferimento normale, abbiamo la necessità di dare un segnale, anche in qualche modo per fidelizzarli ad un'attività che sta funzionando. E stiamo valutando l'ipotesi di poter, sulle superfici più elevate, quindi parliamo di, credo, non lo so, insomma una decina di operatori, adesso verificheremo quando sarà più chiaro anche il quadro della TARES, una forma di revisione della tariffa su quella superficie. Tutto questo è reso un po' più complicato dal fatto che non si capisce ancora bene quando e come andrà a regime la TARES. Una cosa è certa, il gettito andrà allo Stato e non rimarrà a noi. E il paradosso sarà che il cittadino percepirà l'aumento come un aumento, diciamo, comunale, ma in realtà non destinato a noi. La seconda questione importante è, almeno questo è l'obiettivo, diciamo, immediato, oltre a quello di raggiungere, di far crescere le percentuali, noi dovremmo provare ad allargare la diffusione di questo servizio all'intero territorio. Significa che oggi almeno il 10% della popolazione mantiene un sistema di raccolta stradale che è inefficiente, non perché il cassonetto non ce la fa contenere, è inefficiente perché diventa luogo di deposito di altri, cioè chi non vuole farla differenziata va a depositare in quei punti. E questo in qualche modo si lega a una questione che veniva ricordata questa sera, che diciamo concerne l'allestimento dell'ecocentro nelle frazioni. Vi risparmio tutte le storie che abbiamo fatto a inizio consigliatura, raccolta di firme, insomma, ricordate tutti quanti. Noi abbiamo avuto 3 proposte di cessione di suoli, su una di queste, perché era anche quella che presentava, diciamo, il prezzo e la ubicazione, avevamo anche raggiunto un'intesa. Questa intesa non è stata perfezionata perché il proprietario del fondo ha preferito di venderlo ad un altro privato che gli dava subito i soldi, perché purtroppo col patto di stabilità. E quindi adesso stiamo verificando la disponibilità, insomma, ne parleremo poi anche con gli altri, di zone di proprietà comunale che possono essere funzionali a questa attività anche in prossimità, vediamo, di aree pipe, di aree pubbliche, perché è evidente che per far crescere la differenziata anche nelle frazioni ai numeri che ha raggiunto il centro bisogna ovviamente mettere a disposizione questo servizio. Sulla storia del regolamento urbanistico io vorrei parlare per qualche ora, perché ogni tanto ne torna una, insomma, e ogni tanto se ne sente qualcuno, e siccome quella poi diventa opinione diffusa, noi abbiamo atteso che, dopo aver redatto già una prima bozza, abbiamo atteso che l'autorità di bacino del Sele adottasse il piano stralcio. Poi lo ha adottato quella della Basilicata, nella relazione si dice che in realtà questo non determina grandi problemi, invece quella del Sele ha rivisitato significativamente le aree soggette al vincolo e quindi ci ha costretto a dover riformulare una nuova ipotesi. Questa ipotesi è stata illustrata nel chiostro con molta disattenzione, perché insomma dire che è la riproposizione, al di là dei refusi, ma insomma sulla parte cartografica, che è la riproposizione del precedente PSG, mi pare una ingiustizia evidente, se qualcuno ha visto la precedente proposta. Rimane però il tema politico su cui tutti sorvolano. Questa sera il consigliere Claps, diciamo, ha esplicitato uno dei problemi che dovremmo affrontare. Rimane il fatto che sulla destinazione delle aree e sulla programmazione, diciamo, territoriale, la discussione stende a decollare, perché sarà piaciuto o non sarà piaciuta. Noi su questo argomento non abbiamo ancora spunti ulteriori. E dobbiamo sapere che se non viene conclusa la zonazione sismica, io non lo so se si risolverà con il recupero di studi già fatti o se invece aggiungerà, diciamo, materiale a quello già esistente, rimane il fatto che questa attività non può avanzare. E il fatto che la Regione abbia differito il termine di approvazione è perché probabilmente in questa condizione ce ne sono tanti e oggi non si poteva bloccare l'attività edificatoria sui territori in un momento di crisi come quella che conosciamo, peraltro riportando in luce i vecchi parametri. Noi abbiamo anche accelerato, diciamo, l'attività delle commissioni edilizie, però insomma, tutta questa ondata di domanda abitativa non c'è. Questo non significa che non si debba perseguire, non significa che anche rispetto a questo tema credo che i tempi siano maturi per aprire, diciamo, una discussione verso l'esterno, e probabilmente, diciamo, porterà anche novità significative rispetto agli assetti di chi ci lavora. L'unico rischio che non possiamo correre è quello di liquidare tutto questo lavoro come qualcosa di inutile o superato. Io mi rendo conto che è materia complessa e quindi richiede anche il supporto di competenze esterne che molti di noi, da me, a partire da me, non hanno, e che quindi in qualche modo quel lavoro debba coinvolgere necessariamente anche, diciamo, tecnici di riferimento. Capisco che le forze politiche abbiano necessità di allargare la discussione, non appiattiamola in una sterile contrapposizione politica, perché lì c'è una parte di scelte importanti che dovremo compiere. Ci sono vicende su cui saremo chiamati a fare squadra. L'ITS è uno di questi, sapendo che è una battaglia che combattiamo con altri territori, sapendo che le scelte che sono state fatte rispondono alle vocazioni territoriali, diciamo, più o meno condivisibili, e sapendo che tutto questo lavoro sarà reso più complicato dalla condizione oggettiva attuale di incertezza istituzionale. E io credo che lo stesso atteggiamento dovremmo farlo laddove saremo chiamati, insomma accadrà a breve, anche a guidare processi importanti. Io penso per esempio che sulla unione di comuni noi dovremmo accelerare, e su questo mi aspetto un maggiore coinvolgimento. Mi aspetto un maggiore coinvolgimento soprattutto nella definizione di azioni che in qualche modo mirano, diciamo, a favorire una condizione di benessere diffuso anche attraverso azioni, strumenti che in qualche modo spesso saranno